La Polonia ha annunciato che chiuderà la sua principale centrale a carbone, l'impianto più inquinante d'Europa, e non tanto per ragioni climatiche quanto per motivazioni economiche. Sicuramente il futuro è sempre più rinnovabile, tuttavia la transizione energetica a livello globale incontra alcuni ostacoli, e uno di questi potrebbe essere rappresentato proprio dalla pandemia, che sembra aver assestato un duro colpo alla produzione di energia solare, incasinando la filiera di produzione e distribuzione dei pannelli. Intanto il Parlamento europeo approva una risoluzione per trasformare almeno il 30% del territorio europeo in aree protette, mentre il Senato italiano approva l'introduzione della tutela dell'ambiente e degli ecosistemi all'interno della nostra Costituzione. E una rete di associazioni cita lo Stato italiano per in azione climatica. Ok, tante notizie oggi, io sono sempre Andrea Innocenti e questo è sempre Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia, che tutti i giorni alle 10 per 10 minuti dal lunedì al venerdì vi racconta e vi spiega tutto quello che dovete sapere sulle notizie del mondo. Va bene, partiamo dalla Polonia, andiamo un po' spediti perché come avrete notato ci sono un bel po' di notizie. Comunque, all'interno del piano di ripresa post-pandemia presentato dalla Polonia c'è un pezzettino particolarmente importante e interessante perché di fatto Varsavia promette a Bruxelles lo stop della centrale a carbone di Belchatov, che è l'impianto più inquinante di tutta Europa, e lo promette da qui a una decina d'anni circa, quindi anticipando quelle che sono le linee guida della Polonia stessa sulla phase out, sull'addio al carbone. Ce ne parla rinnovabili.it. Allora, tutta questa, insomma, questo pezzetto, questo annuncio si legge all'interno del piano provvisorio della regione di Łódź, piano che serve per accedere ai fondi del Just Transition Fund europeo. Sarebbe quel fondo che ne avevamo già parlato un po' di tempo fa. È pensato per aiutare i paesi, le economie più fragili o comunque più dipendenti dai combustibili o dalle fonti energetiche fossili verso un assetto più sostenibile, fra cui appunto la Polonia, che dipende in buona parte dal carbone. La Polonia, che fra l'altro, come vi dicevo, di recente ha raggiunto un accordo fra governo, industria e parti sociali sulla data di phase out definitivo del carbone, che è stata fissata nel lontanissimo 2049, quando probabilmente saremo già estinti se non facciamo niente prima. Però per fortuna la realtà ha un ritmo diverso dalla politica, e la PGE, che sarebbe l'azienda statale dell'energia polacca che gestisce centrali e miniere, ha deciso di accelerare un po' i tempi. La cosa interessante è che lo sta facendo sulla base di un'analisi dei costi-benefici. Praticamente la PGE aveva il progetto di aprire una nuova miniera di lignite a cielo aperto per alimentare la centrale a carbone di Belchatov, appunto, ed estendere quindi le operazioni della centrale oltre il 2030. Solo che a conti fatti, facendo un rapporto costi-benefici, l'operazione di apertura di questa nuova centrale sarebbe diventata una perdita economica comunque nella previsione di una chiusura comunque anche qualche anno più tardi della centrale di Belchatov. E quindi da qui a cascata la decisione prima di non aprire la nuova miniera e poi di dire addio alla centrale di Belchatov stessa, in maniera anticipata rispetto agli accordi che erano stati presi a livello politico. Nel documento appunto preparato per ottenere questi fondi europei si legge una data di chiusura definitiva che potrebbe essere compresa fra il 2030 e il 2036. Il documento è ancora una bozza, non è definitivo, ma insomma sembrerebbe abbastanza plausibile. Insomma, anche per i più ostinati sostenitori delle fonti energetiche fossili si sta facendo avanti la convinzione che comunque se ne debba uscire, e se ne debba uscire presto anche per ragioni economiche. Che il futuro sia rinnovabile non ci sono molti dubbi, ma come vi dicevo all'inizio, il percorso verso la transizione energetica è comunque irto di ostacoli, e uno potrebbe essere dovuto appunto alla pandemia di Covid-19. Non sta infatti arrivando fin qui l'atteso rimbalzo dell'industria solare dopo lo stallo del lockdown, come spesso succede, no? Quando fermiamo una macchina, la macchina economica, come è stato per il lockdown, dopo si attende una sorta di rimbalzo, nel senso che parte dei consumi e delle cose che non sono state fatte durante quel periodo vengono fatte in maniera accelerata dopo, e quindi c'è una sorta di impennata, no? Di ripresa economica. Questa cosa non sta succedendo nel settore del fotovoltaico. Come mai? Scusate, innanzitutto la notizia la prendo da un report di IHS Market che spiega che questa cosa sta avvenendo sostanzialmente per tre ragioni. La prima è che le materie prime costano di più, soprattutto l'acciaio, i cui prezzi sono triplicati, ma anche il polisilicio e altre materie prime che servono alla costruzione proprio fisica dei pannelli solari. Poi sono aumentati, tutto questo ovvio per sempre legato alla pandemia, sono aumentati i costi della spedizione e del lavoro, tipo i costi dei carburanti, le tariffe dei trasporti e così via, e soprattutto si sono creati un sacco di intasamenti e colli di bottiglia in tutta la catena di distribuzione, quindi diciamo nella filiera complessiva di produzione e distribuzione dei pannelli solari. E quindi le previsioni di installazione di capacità solare a livello globale per l'anno in corso andrebbero riviste al ribasso, sempre secondo IHS Market. Al momento battono attorno ai 181 gigawatt, ma potrebbero scendere fino a 156 gigawatt se le pressioni sui prezzi non si abbassano. E così buona parte dell'industria solare sta probabilmente, sostanzialmente, mettendo in pausa i propri piani di espansione in attesa di vedere se i prezzi scendono e i margini di profitto tornano a gonfiarsi un pochino. A Wall Street l'indice MAC Global Solar, che praticamente mette assieme le principali aziende insomma, lungo l'intera catena del valore del solare, ha perso il 24% nelle ultime settimane, dopo che era triplicato nel 2020. Insomma, è sicuramente una flessione momentanea, ma è interessante andare a osservarla perché è una delle tante difficoltà della transizione nel mondo reale, insomma, non nel mondo delle idee o in quello che vorremmo che succedesse, ma poi quando andiamo a fare le cose nel mondo per come funziona veramente. Intanto a Bruxelles, tornando in Europa, il Parlamento europeo con un'ampia maggioranza ha approvato definitivamente la risoluzione sulla strategia dell'Unione Europea sulla biodiversità per il 2030, riportare la natura nelle nostre vite. Questo è il nome completo, insomma, tutto il nome per esteso. Risoluzione che si occupa della crisi della biodiversità in Europa e nel resto del mondo, ne parla Green Report. Le risoluzioni del Parlamento europeo, premessa, non sono delle leggi, non hanno un valore vincolante, non impegnano nessuno, ma sono delle raccomandazioni, cioè il Parlamento europeo si esprime o su qualcosa che gli viene presentato da una commissione o comunque su un argomento per indirizzare, per mandare un messaggio alla Commissione europea o al Consiglio europeo, agli altri organi istituzionali europei. In questo caso l'idea è di fare una pressione sulla Commissione europea perché presenti un piano di ripristino della natura che includa al suo interno anche il principio, l'idea di far diventare aree protette almeno il 30% della superficie terrestre e marina dell'Unione europea entro il 2030 e di fornire maggiore protezione a tali aree, comprese tutte le foreste primarie e antiche presenti nei paesi dell'Unione. Secondo il Parlamento servirebbe appunto una legge dell'Unione Europea sulla biodiversità che sia simile alla legge sul clima europea che stabilisca quindi il quadro di governance fino al 2050 per proteggere la biodiversità, compresi gli obiettivi vincolanti entro il 2030, quindi che ricalchi un po' la normativa europea sul clima. Il Parlamento europeo chiede anche, questo più a livello globale, che venga stipulato un accordo di Parigi sulla biodiversità, quindi anche qui il parallelo è sempre con la questione climatica, in occasione della conferenza delle Nazioni Unite che si terrà a ottobre 2021, durante la quale saranno stabilite le priorità globali in materia di biodiversità per il 2030 e oltre. A proposito di biodiversità, ci spostiamo in Italia, torniamo in Italia, perché ieri il Senato invece ha approvato con una maggioranza anche qui molto molto ampia il DDL che prevede il disegno di legge che prevede l'inserimento della tutela ambientale della biodiversità e degli ecosistemi in Costituzione. Ne avevamo già parlato qualche tempo fa, quando c'era stato il via libera da parte della Commissione Affari Costituzionali del Senato, e adesso è arrivata anche la prima approvazione del Senato. Perché prima approvazione? Perché le leggi di revisione costituzionale, quindi le leggi che vogliono cambiare la nostra Costituzione, hanno un iter abbastanza lungo, che è previsto dall'articolo 138 della Costituzione stessa e che prevede che ciascuna delle due Camere debba approvare il testo per ben due volte. Quindi c'è stata una prima approvazione al Senato, poi verrà approvata forse, insomma, auspicabilmente anche alla Camera, poi di nuovo al Senato, poi di nuovo alla Camera e quindi avrà valore di legge. È un passaggio interessante, sempre che succeda effettivamente, avere questa cosa in Costituzione, queste nuove modifiche degli articoli che inseriscono queste tutele fondamentali all'interno della nostra Costituzione. È interessante perché potrebbe aprire squarci legislativi nuovi, importanti, e dare anche alla Corte Costituzionale nuovi strumenti per bloccare anche delle leggi che non tengano conto di, appunto, la tutela ambientale, degli animali, della biodiversità. Ok. Passettino avanti che il nostro Stato sta facendo un po' lenti, un po' macchinosi verso una maggiore sostenibilità ecologica. Forse troppo timidi, perlomeno secondo alcuni, perché ad esempio una rete di 24 associazioni e 179 persone il 5 giugno ha portato in tribunale lo Stato italiano per inazione climatica. L'obiettivo di questa iniziativa è quella di costringere lo Stato ad adottare politiche ambientali più ambiziose e ridurre le emissioni di gas serra, nonché uscire dalla inerzia nel contrasto all'emergenza climatica. Cioè, ne stanno succedendo tante di cose tipo queste in vari paesi del mondo, adesso anche l'Italia è stata portata in tribunale per, ecco, hanno più che altro un valore simbolico ovviamente queste iniziative, però comunque servono anche queste a smuovere qualcosa a livello di cultura comune e magari a spingere un pochino lo Stato, il nostro governo, il nostro Stato a accelerare, pigiare un po' sull'acceleratore della transizione ecologica, perché se andiamo così, insomma, non è che, no, non so quando la facciamo veramente questa transizione ecologica, facciamo peggio della Polonia. Vabbè, detto ciò, io vi saluto e vi do appuntamento domani con una nuova puntata di Mina. Segno sempre agli SMC venuti. Ah, vi ricordo giusto in 2 secondi che se pensate che il nostro lavoro sia importante, visto che il nostro lavoro dipende molto dal contributo volontario dei nostri elettori, potete fare una donazione a Italia che Cambia cliccando sul pulsante Contribuisci o sul link Contribuisci in descrizione, che vi apparirà alla schermata finale del video, o insomma nella descrizione del podcast o del video su YouTube, e quindi insomma potete sostenerci in questo modo e per noi è molto molto gradito. Io niente, vi saluto di nuovo, vi do appuntamento domani con una nuova puntata di Mina. Segno, e come dicevo, vi ricordo che chi si rassegna è perduto. Ciao.